Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati ad una nuova puntata di Diamoci una mano. Partiamo subito, entriamo nel gorgo di questa puntata. Lasciare la propria terra, i propri affetti e la propria lingua non è mai solo un viaggio geografico, è un salto nel vuoto. Significa dover ricostruire la propria identità in un luogo nuovo, affrontando barriere invisibili, solitudine e il peso del disorientamento. In una società che si muove velocemente, l'integrazione non può essere solo una questione di documenti, ma di accoglienza umana e psicologica. Oggi, a Diamoci una mano, parliamo di una realtà che a Lugano si occupa proprio di questo, l'Associazione Il Tragitto, uno spazio di ascolto, consulenza e sostegno pensato per accompagnare le persone migranti, le donne e le famiglie nel delicato percorso di inserimento nel nostro territorio. Per capire come si abbattono queste barriere e come si costruisce una comunità davvero inclusiva, diamo il benvenuto ai nostri ospiti, e che ringrazio per essere con noi questa mattina. E allora direi di partire subito nel salutare e dare il benvenuto a Fabia Manni Moresi, che è condirettrice dell'associazione e lavora al Tragitto dal 2017. Quindi insomma, tu praticamente hai visto proprio quasi nascere questa associazione, perché hai fatto parte di tutti i progetti, Fabia.
Sì, esatto. Io quando sono arrivata all'Associazione del Tragitto c'era già una realtà sul territorio, in quanto l'associazione nasce da un progetto nel 2010, che è il progetto Incontriamoci, e è un progetto di socializzazione che è un po' la nostra area cardine. E in questo senso, appunto, nel 2010 c'era stata l'idea di fare questo progetto dove le persone, l'obiettivo era quello dove le persone potessero incontrarsi, parlare la lingua italiana, conoscere un po' il territorio e discutere insieme di problematiche comuni anche legate alla genitorialità. E nel 2013 questo progetto si è tradotto in un centro di socializzazione, che è diventato il centro di socializzazione Il Tragitto, che inizialmente era Lugano Cassarate. E effettivamente...
E adesso?
Attualmente dal 2018 siamo a Besso, nel quartiere di Montarina, e abbiamo creato l'associazione Il Tragitto a ottobre 2017.
Ecco, sì, no, prego, scusami, non volevo interromperti.
Proprio perché c'erano sempre più bisogni, sempre più progetti che nascevano all'interno dell'associazione.
Quindi il primo progetto era proprio quello, mi sa capire, di trovarsi, conoscersi, insomma, sentirsi parte comunque di una comunità e allontanare un po' la solitudine. Dici parlare italiano, però per chi viene dall'estero non è che subito parla l'italiano. Quindi quali sono stati poi i primi progetti che avete concretizzato, avete messo in campo?
Allora, inizialmente appunto l'idea era proprio quella di incontrarsi in un progetto di socializzazione, quindi sì, effettivamente la lingua è importante, ma noi al progetto Incontriamoci accogliamo proprio tutti, quindi ci sono persone che sono appena arrivate, quindi il livello di italiano è veramente molto basso, quasi nullo, e ci sono invece persone che vivono in Svizzera da tanti anni e che invece l'italiano lo parlano molto meglio, e l'idea è proprio quella di creare un gruppo inclusivo dove il fatto di riuscire anche solo a stare in un gruppo aiuta comunque all'apprendimento della lingua con poche parole, e c'è anche tanto autoaiuto, perché è vero che spesso ci sono persone nel gruppo che parlano la stessa lingua, quindi si cerca di tradurre, oppure cerchiamo in qualsiasi modo di far sentire la persona, anche che non parla bene la lingua, accolta e benvenuta in questo spazio che è un po' nuovo, perché spesso queste persone sono abbastanza isolate, vivono piuttosto... soprattutto all'inizio è più difficile avere un accesso a quello che è la comunità di accoglienza, ecco.
Come mai ti sei appassionata a questo progetto, Fabia? Ce ne sono tanti, no? Ci sono tanti progetti, li abbiamo visto, condiamoci una mano, davvero ci sono mille realtà sul territorio. Mi incuriosisce sempre questo, per quale motivo una persona si appassiona a qualche cosa, ad un tema piuttosto che ad un altro.
Allora, io di formazione sono animatrice socioculturale, ho studiato alla SUPSI a Losanna, ed è vero che la mia esperienza in Svizzera francese principalmente era legata a tutti questi progetti che si occupano più della popolazione tutta, quindi legati più alla coesione sociale, al fatto di rendere una società più inclusiva, dove tutti possano avere il proprio spazio e avere una partecipazione attiva. Ed è vero che in questo senso ho avuto diverse esperienze in questo campo in Svizzera francese, e quando sono rientrata in Ticino ho guardato un pochettino quello che già c'era in questo senso sul territorio, che andava più in quest'ottica. Ho avuto l'occasione di incontrare il tragitto, appunto tramite un altro progetto ho incontrato Monica e Verena, che erano le fondatrici. Ho trovato che era veramente una bella realtà, e quindi ho preso contatto insieme a Cecilia Testa, che è la terza condirettrice, e insieme abbiamo cominciato entrambe come volontarie, per poi sviluppare un pochettino questo contesto più legato appunto alla migrazione, alle famiglie e alle donne migranti, che sono un po' il pubblico che effettivamente frequenta
La nostra attività. Allora darei il benvenuto anche a Beatrice Marchesi, che è condirettrice appunto dell'associazione Il Tragitto e lavora con Tragitto dal 2019. Ben arrivata Beatrice, buon sabato mattina.
Grazie.
Ecco, mi rivolgo la stessa domanda a te: per qual è un po' la tua di storia che ti porta ad appassionarti al Tragitto?
Io sono arrivata al Tragitto come volontaria in un momento di vita, come mamma anche di due bambini piccoli, e forse quello che mi ha avvicinata al Tragitto è anche la mia storia di vita. Io comunque nasco da una mamma e un papà che sono arrivati da un altro paese, quindi...
Da dove?
Dalla Polonia, e che quindi hanno dovuto in qualche modo far fronte a tutte le difficoltà che vivono le persone che arrivano da un paese straniero. E questo sicuramente mi ha attratta, mi ha portata a voler vivere, anche a voler conoscere altre persone che hanno vissuto questo passaggio, e a poter anche mettere a disposizione delle competenze e voler mettere a disposizione qualcosa per aiutare gli altri.
Probabilmente il fatto anche di aver vissuto certe dinamiche ti avvicina di più a chi vive attualmente, no? Magari queste stesse difficoltà che hai vissuto tu all'inizio.
Sicuramente c'è una parte, ecco, forse legata a quello che dicevi prima, l'identità, quindi questa identità duale che da qualche parte si deve ricreare quando si arriva in un altro posto, il continuare a cercare le proprie radici, a mantenerle, ma allo stesso tempo a creare qualcosa di nuovo.
Allora, un po' di musica, poi torniamo per approfondire meglio il tema. Se volete partecipare e se avete voglia di condividere con noi quello che nella vostra vita, nella vostra quotidianità, cos'è che vi fa sentire davvero inclusi? 076 321 1113. Torniamo a parlare di integrazione, di inclusione, e lo facciamo questa mattina, sabato mattina, diamoci una mano, lo facciamo con l'associazione iltragitto.ch. Allora, vorrei presentarvi un'altra nostra ospite di questa mattina, che è Lubna, che è operatrice sociale al Tragitto dal 2022, e insomma tu hai lavorato in vari progetti nel Tragitto, attualmente sei allo sportello di consulenza sociale nella sede di Lugano. Lubna, però vorrei sapere la tua storia, quindi da dove parte la tua storia e come arriva ad incontrare il Tragitto, e poi per quale motivo hai deciso di continuare a collaborare col Tragitto, Lubna.
Sì, allora appunto io mi sono laureata come operatrice sociale.
Dove?
Alla SUPSI, presso la SUPSI, finito nel 2021.
E, però la tua storia parte da dove? Da dov'è che arrivi?
Allora, io arrivo dalla Palestina, ho fatto anche il mio percorso migratorio, sono arrivata in Svizzera nel 2016.
Quanti anni avevi?
22 anni e ho deciso un po' di formarmi per poter
appunto... Con tutta la famiglia, com'è esatto. che sei arrivata
sì,
qui?
Sì, sì, con la mia famiglia, sì, sì, sì.
Quando eri in Palestina?
Non sono stata in Palestina, era un percorso migratorio un po' diverso. Sono nata in Iraq e poi mi sono spostata in Siria e da lì siamo arrivati in Svizzera nel 2016.
Ci descrivi gli ultimi giorni prima poi di iniziare, no? E questo viaggio per venire qui, eravate attorno ad un tavolo con la famiglia, come erano le discussioni, quali erano i temi, com'è che siete arrivati, no?
Sì.
Cioè è stata una decisione lenta, è stata una decisione veloce, di pancia?
Allora, non essendo comunque cittadini siriani, è stato comunque difficile rimanere in Siria, quindi l'idea era sempre di lasciare la Siria verso un posto un po' più stabile, e tramite l'aiuto di un programma dell'UNO siamo entrati appunto in questo programma dove si trova un nuovo paese, ecco, dove stare. E, sono stati comunque mesi difficili di attesa, comunque di capire dove eventualmente sarà il nostro viaggio e di preparazione. Non è stato comunque facile appunto immaginare un altro mondo, un altro continente, un'altra lingua. Ho provato ad imparare un po' di tedesco, un po' di francese, l'italiano non mi sono neanche avvicinata, però sì, poi alla fine siamo arrivati, tutta la
Quali
mia
Quali erano le emozioni, tornando indietro a quei giorni,
sì.
le emozioni, ti ricordi anche l'ultima cosa prima di lasciare casa che hai mangiato? Adesso mi viene questo, no? il pasto, l'ultimo pasto che avete fatto a casa insieme, che cos'è che avete mangiato?
Già passati 10 anni.
10 anni, infatti io ho detto ci provo ad aprire quel cassetto della memoria.
Abbiamo cercato un po' di vedere un po' i posti che a noi erano molto cari dalla Siria, perché abbiamo comunque passato 10 anni lì, è un paese comunque che mi sta nel cuore. Abbiamo cercato di mangiare tutto quello che si poteva mangiare lì, che ci piace. Adesso non mi ricordo purtroppo esattamente l'ultima cosa che
però
ho mangiato.
Però un piatto che a te piaceva molto, te lo ricordi?
Allora c'è un panino di shawarma, si chiama, è molto buono. Mi ricordo che i miei ultimi giorni ho mangiato questa cosa qua, sì sì.
Con che cosa il panino?
Un pollo, ecco.
Un panino di pollo?
Tipo kebab turco,
ah,
ecco,
okay,
diciamo,
okay.
Con un altro nome, ecco.
Ok.
E mi ricordo, pensare era l'ultima cosa che ho mangiato, forse il giorno prima del viaggio, ecco.
E poi la valigia.
Le valigie, sì.
Anche lì? Cosa portare, cosa non portare, insomma.
Esatto, non
è
si
difficile.
Capiva quali vestiti portare, se fa freddo o non fa freddo, dove andiamo, perché non capivo appunto quale parte della Svizzera andavamo, quindi abbiamo cercato di portare quello che era un po' più urgente per il primo periodo e poi niente.
C'è un oggetto che conservi ancora oggi che hai portato?
Ma tanti oggetti, un po' di lezioni, libri della mia università che ho fatto in Siria, un po' di giocattoli.
In Siria cosa
da
hai studiato?
Bambina. Letteratura e lingua inglese, che ero molto appassionata, quindi ho tenuto un po' da parte un po' di, diciamo, lezioni che erano molto vicine al mio cuore.
E le emozioni di quei giorni? Era più paura? Era adrenalina? Era tristezza?
Ma era tutto insieme, un po' di paura dall'ignoto, un po' di felicità per magari una vita un po' più stabile, un po' di ansia per quello che non sappiamo, un po' di tutto, un po' di tristezza per quello che lasciamo. Penso era un mix, mi ricordo appunto quando ero in aereo che stavo per scendere, non sapevo di che cosa pensare, ecco, cercavo un po' di capire che cosa mi sto sentendo, era un po' difficile perché era proprio un mix di tutto.
E poi, insomma, adesso sono passati 10 anni.
10 anni passati. In aprile, 21 aprile, ho fatto 10 anni, sì sì.
Hai fatto 10 anni. Adesso qual è il piatto invece di questi 10 anni che dici... In questi 10 anni è il mio piatto preferito. Lì era il panino al pollo.
La pasta al pesto.
La pasta al pesto. Quindi ti piace anche cucinare, ti diletti?
Sì, mi piace cucinare. Ogni tanto porto anche al tragitto cibo della mia cultura, però mi piace sempre anche provare nuovi piatti, nuove culture.
Quindi arrivi qua in Svizzera, non arrivi subito a Lugano però?
Sì, sì, a Lugano.
Subito a Lugano?
Sì.
E conosci subito il tragitto?
Nel senso, sono arrivata a Zurigo dall'aeroporto,
a Zurigo,
siamo arrivati
okay.
poi a Lugano, sì sì. Allora, ho studiato appunto alla SUPSI, non avevo ancora saputo del tragitto, perché non era ancora il momento in cui arrivavano da noi a scuola a presentare il tragitto. E racconto, Fabia, la storia.
Sì, ormai la vogliamo sapere.
Allora sì, appunto appena finito ho iniziato a cercare lavoro e mi sono fatto una candidatura in un altro asilo nido e sono arrivata all'ultimo come educatrice, in realtà non come assistente sociale, e poi non sono stata scelta per quel posto, ma dopo un paio di settimane sono stata contattata dal tragitto per un incontro, sempre come educatrice supplente, e era perché hanno cercato qualcuno e tramite quell'asilo nido hanno ricevuto il mio nome e mi hanno contattata. Inizialmente appunto ho dovuto fare la supplente educatrice, ma ho mostrato molto interesse nell'ambito dello sportello perché appunto mi sono specializzata come assistente sociale, e dopo un paio di settimane mi hanno chiamata e mi hanno chiesto se sono interessata, quindi ho fatto subito lo sportello.
Ti piace essere quindi a contatto con le persone, poter...
Sì, mi piace un po' più appunto il lavoro di ufficio, la scrivania, il poter aiutare le persone, conoscere nuove pratiche, conoscere meglio il territorio, ecco, sono un po' più, mi piace il lavoro di ufficio, anche un po' più il lavoro contatto diretto con le persone, e anche questo è un contatto diretto, ma il rapporto è un po' diverso, ecco, un po' più puntuale, c'è sempre appunto l'ufficio che dà un altro contesto alla relazione tra la persona e l'operatore.
Qual è la cosa che potresti, anzi che consigli ad una persona che appunto ha una storia magari simile alla tua, che viene o che va in un paese, in una città che non conosce? In realtà può succedere anche magari a chi va all'estero per studiare, cioè possiamo sentirci tutti stranieri anche a volte nella nostra di terra o nella nostra, certo, di casa. Qual è il consiglio che tu dai per sentirsi non sentirsi soli, per poter trovare magari dei primi appigli, ecco, per non sentirsi persi?
Allora, io consiglio sempre di dall'inizio, da subito, iniziare ad imparare la lingua, perché si sente soli per quando non parliamo appunto la lingua, facciamo fatica ad interagire con gli altri, quindi quello che consiglio sempre anche alle donne del tragitto di da subito iniziare ad imparare, a praticare, a ascoltare, leggere, scrivere, far di tutto per poter inserirsi piano piano nella società. Ecco, consiglio di avere il coraggio di avvicinarsi agli altri, di non aver paura di sbagliare, perché va bene sbagliare. Ecco, anche io dopo 10 anni parlo italiano, però appunto non credo che io sia perfetta, quindi penso si sbaglia, poi si impara, e ecco.
Qual è il primo aneddoto, quando tu sei venuta e sei arrivata qui a Lugano, che ti ha fatto sentire di essere nel posto giusto?
Oddio, ok. La prima cosa che mi ha fatto sentire nel posto giusto. Ma in realtà ho visto tanta accoglienza, appunto io mi sono ispirata anche a questa professione, penso per via delle persone che mi hanno accompagnata nei miei primi anni qua in Svizzera, gli operatori sociali che magari mi hanno dato una mano, quindi l'accoglienza di queste persone, la loro disponibilità a dare una mano, ad aiutarci, a sostenerci comunque in questo momento un po' delicato.
Avendo una storia così alle tue spalle, la paura e l'abbandono è qualcosa che a te non fa più paura nella vita, o senti ancora queste paure?
Penso tutti noi continuiamo ad avere un po' questo senso di paura, però penso con gli anni, con la maturità dell'età, ecco, cambia un po' come affrontare questa paura. Magari 10 anni fa facevo un po' più fatica perché ero un po' più giovane, più timida, quindi evitavo certi aspetti che mi mettevano in ansia, però col tempo ho cercato di imparare delle strategie che mi aiutano ad affrontare appunto queste paure.
Vorrei dare il benvenuto, oggi un po' più in ritardo del solito, mi scuso, ad Enrico Varsi, biologo, psicologo e consulente psicosociale. Enrico Varsi, dei temi che devo dire che anche appunto, se una persona, come in questo caso magari noi non siamo dei migranti, non abbiamo una storia simile a Lubna, però viviamo magari delle stesse emozioni, l'abbandono, la paura di lasciare qualcosa o la paura di non sentirsi parte di una società o di uno spazio, di una comunità.
Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, questo credo sia un tema centrale nell'esistenza dell'essere umano. Ci sono, quello che avete detto finora tocca in realtà tantissimi argomenti. Il primo pensiero che mi viene è il fatto che noi siamo per natura migranti, noi come esseri umani. In realtà la società umana è nata grazie a processi migratori di spostamento, no, nel territorio, processi che tra l'altro originano in territori visti oggi dall'Occidente, almeno da alcune frange dell'Occidente, come zone che dovrebbero essere mantenute separate. Pensiamo all'Africa, no? Quindi è nella natura dell'essere umano sia l'aspetto della socializzazione da un lato, perché noi ci identifichiamo, poi magari ne potremo parlare anche più approfonditamente, grazie al riconoscimento dell'altro, non ci identifichiamo in solitudine ma ci identifichiamo in relazione con gli altri, e poi lo spostamento, il cambiamento è in realtà una, quella che si chiama a volte in biologia la fertilizzazione incrociata, no? Due culture che si incontrano sono due culture che diventano più ricche. Il famoso vecchio detto, no? Che se io ho una mela e la dividiamo ce ne resta metà testa, ma se io ho un'idea, un vissuto e lo dividiamo ne abbiamo due interi, no? Ecco, con la cultura capita un po' la stessa cosa, cioè questo tipo, no? di unione. Sul senso dell'abbandono e della... E anche il tema della solitudine, sì, questo è sicuramente qualcosa che anche individualmente ci accompagna, indipendentemente dal fatto di avere un'esperienza di cambiamento. Io sono per esempio un migrante privilegiato, se devo pensare alla mia storia di vita, io ho vissuto in Turchia per un periodo, in Spagna, poi in Francia, poi sono tornato in Italia, poi in Messico e poi sono venuto in Svizzera. In tutte queste situazioni però ero in un percorso sicuramente di grande privilegio, ma sentendo adesso il racconto mi sono tornate in mente le emozioni e ricordo il primo arrivo in Messico, erano anni che ero abituato a vivere fuori dal mio paese, sono andato là per lavoro, quindi in condizioni ideali, c'era un senso di struggimento. Io ricordo la prima mattina, io sono arrivato notte molto tardi a Città del Messico dall'Italia sapendo che per un po' di tempo non sarei più tornato a casa, no? Ricordo il senso di struggimento quando la mattina mi sono svegliato e ho capito che non ero, no, perché c'è quello stato un po' semi-onirico, no? E poi ti atterri nel posto e ti rendi conto che sei in una situazione che è diversa. Questo forse però porta, se penso al tema dello sradicamento e del radicamento, no? Cioè dello staccarsi da un determinato posto e fare radici in un altro, ci può portare a pensare di costruire una casa interiore, che non è necessariamente quella delle origini. Se io torno in Sardegna vivo emozioni che non ho mai provato da nessun'altra parte, nonostante io viva lontano dalla Sardegna ormai da tanti, purtroppo 50 anni forse, perché vuol dire sì una cinquantina d'anni, ne avevo 10 quando sono andato in Turchia, ed ero al seguito della mia famiglia, quindi stavo benissimo, diciamo. Però ecco, questo l'idea di poter portare internamente, cioè creare, così come noi ci creiamo rappresentazioni interiori delle nostre figure di riferimento, di genitori eccetera, allo stesso modo io credo può essere utile creare una rappresentazione interiore della casa, e questa casa può essere però frutto anche di contatti col posto in cui siamo, no?
Se volete partecipare alla discussione, se avete delle domande, se avete voglia di condividere la vostra di esperienza, la vostra di vita, 076 321 1113. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, vorrei leggerveli. Messaggio allo 076 321 1113. Ci scrivono: trovo molto bello che vengano introdotti gli immigranti in queste soluzioni, ma talvolta restano fine a se stesse. Credo che l'impatto sociale debba essere sviluppato soprattutto con la partecipazione nel nuovo ambiente e non solo con dei corsi o degli incontri sporadici, dove spesso gli immigrati si trovano quasi a partecipare per prassi. Chi vuole rispondere a questo messaggio?
Ma forse ci tengo a sottolineare che gli incontri, questi incontri spontanei di cui abbiamo parlato, la socializzazione in particolare che noi proponiamo con l'associazione, non li definirei degli incontri fini a se stessi, perché in realtà sono generatori di tanto altro. Sono degli incontri che comunque avvengono due volte alla settimana, degli incontri che ci tengo a precisare sono aperti a tutte le donne, non solamente donne con passato migratorio, questo è importante, sono gruppi estremamente eterogenei dove in realtà la diversità si percepisce, si respira, e da questa diversità si generano delle cose pazzesche e si crea soprattutto quella rete di conoscenze, quella possibilità di portare al di fuori del tragitto delle amicizie, delle conoscenze, delle competenze anche, che poi vanno a favore di tutta la società.
Gli incontri a che ora, quando, dove?
Allora, noi abbiamo due centri socioeducativi, uno a Lugano Besso, come diceva Fabia, l'altro invece...
Lugano Besso, ma dove, che così specifichiamo?
In via Giuseppe Stabile 12.
Esatto, e dal 2020 abbiamo anche una sede locarnese che a dicembre si è spostata a Minusio, in via San Gottardo, a Villaginia. Gli incontri nel locarnese avvengono il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 11 e a Lugano invece il martedì e il giovedì dalle 9 alle 11.
C'è un altro messaggio. Lubna è una gran bella persona, l'ho conosciuta nell'ambito del mio lavoro, molto sensibile, attenta e desiderosa di collaborare. Sono molto fortunate le persone che avranno a che fare con lei. Tra l'altro si esprime in modo straordinario in italiano, bravissima, e grazie Lubna, un abbraccio Licia.
Grazie mille per il messaggio, mi fa piacere che ho lasciato questa impressione a te. E grazie davvero, mi ha fatto emozionare questo messaggio.
Un altro messaggio sempre per te. Allora, complimenti a Lubna, parla benissimo italiano, una giovane di così profonda cultura umana è un arricchimento per noi. Viva una Svizzera aperta al mondo!
Senti. Wow. Che bello. Grazie mille anche per questo messaggio, e cerco di vivere all'altezza di queste parole. Spero di poter davvero incidere un cambiamento, ecco, alle persone a cui do una mano, sia persone migranti ma anche non, e spero di poter davvero fare qualcosa di positivo sia per queste persone ma anche per la Svizzera che mi ha accolta.
Beh, al momento direi che è assolutamente così, insomma, questi messaggi lo dicono in maniera chiara. Enrico?
Tra l'altro c'è una cosa, quello che stai dicendo Lubna adesso è anche in parte una risposta, no, al primo messaggio, perché è vero che l'idea deve essere quella di ragionare su un futuro e che l'integrazione è fatta anche di cose pratiche, ma in realtà il primo punto è proprio l'incontro, c'è poco da fare, no? È l'incontro inteso nel senso più pieno del termine, cioè non è tanto, secondo me almeno, non è tanto l'idea di, come posso dire, di momenti o chiacchierate, no? Che sono marginali nella storia di vita. Quello in realtà è la creazione, la trasformazione di uno spazio fisico in uno spazio umano. E uno spazio umano è uno spazio dove ci sono scambi. Gli scambi sono generativi e generano tutto quello che è poi la vita della singola persona e la vita anche del tessuto sociale. Cioè, in fin dei conti, noi siamo prima di tutto la conseguenza di una serie di incontri. Quindi va pensato in termini prospettici, direi, no? Più che soltanto per l'atto in sé, per il momento in sé in cui ci si incontra, per esempio in un progetto di socializzazione di questo tipo.
Allora ti giro questa domanda che è arrivata, Enrico. Ecco. In diverse città europee si sta manifestando un problema con i giovani della seconda o terza generazione di immigrati, che a differenza dei genitori forse sono meno motivati nell'integrarsi e si sentono spesso esclusi o diversi. Ciò porta forse a violenza o delinquenza? Voi ditemi, Enrico.
Ma io credo che vada letta quella situazione secondo parametri diversi. Prima di tutto c'è una quota di aggressività che fa parte dell'essere umano e che non ha senso pensare di poter normalizzare. Noi siamo amore e odio e noi viviamo dell'ambivalenza della nostra capacità di muoverci tra queste due dimensioni. Questo anche nelle nostre relazioni personali, nei rapporti con la famiglia, nei rapporti da genitori coi figli. Chiaramente parlo di amore e odio anche in senso simbolico, però c'è una quota di aggressività. Pensare che certe manifestazioni che noi vediamo, penso ai fatti per esempio recenti di cui si è parlato in Italia, tipo le certe gang di Milano eccetera, possano essere ricondotti a un qualcosa che ha a che vedere con la migrazione, cioè con differenze etniche o di nazionalità, mi sembra semplicistico, francamente. Mi sembra che perda in realtà di vista altri aspetti. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di giovani di una generazione che è una generazione, e qua non c'è differenza tra il giovane che è nato da una tradizione familiare del paese o la persona che è nata di seconda generazione, che vivono all'interno di un contesto, la società che noi stiamo lasciando, dove c'è stata un'erosione molto forte dei valori, dove c'è una diffusione, no? una liquidità, come diceva Bauman, dell'identità che però non dà punti di riferimento. A me capita nel mio lavoro, nel counseling, di vedere ragazzi che sono persi a volte nelle proprie scelte, nelle relazioni, nelle scelte di carriera, eccetera, e questo devo dirvi indipendente dal luogo in cui sono nati. È qualcosa che riguarda proprio il contesto sociale. Non è un caso che, per esempio, se fino a un po' di anni fa, quando si indagava le condizioni, per esempio, socio-antropologiche dei giovani, si arrivava a età che erano 20, 22, 25 anni, oggi quella categoria, quella cosiddetta del giovane adulto, arriva fino ai 30 anni. E questo non ha niente a che vedere col fatto che quella persona, che i genitori o i nonni siano nati in un paese piuttosto che in un altro, no?
Forse rispetto alle seconde generazioni, io penso che anche la condizione delle seconde generazioni sia anche il risultato di una politica di integrazione, e quindi possiamo un po' raccogliere i frutti che si vede. E la questione dell'identità è molto importante, perché se nella politica di integrazione, nel lavoro di integrazione, si riesce a mantenere anche questo aspetto identitario delle radici, quindi del paese di provenienza, senza metterlo in conflitto con il paese invece di arrivo e di accoglienza, nella seconda generazione queste due parti di identità riescono a coesistere, cosa che invece funziona meno quando una persona ritiene di dover assimilare un paese di accoglienza, quindi di assimilarsi nelle persone che l'hanno accolto e nella cultura che l'ha accolto, lasciando da parte invece quella parte di identità fondamentale, importante delle radici, si crea un conflitto che poi può sfociare in queste difficoltà. Quindi penso che sia veramente importante, e credo che comunque lo Svizzera lo faccia abbastanza bene, lavorare affinché queste due parti possano coesistere e affinché queste due parti contribuiscano alla ricchezza.
Lubna, per te è così? Cioè, tu non ti senti di dover abbandonare una parte della tua identità a favore di un'altra? Come la vivi tu?
Allora, io ho sempre cercato appunto di trovare un punto comune. Per me appunto io ci tengo molto alla mia cultura, alla mia appartenenza, ma al contempo sono sempre aperta ad assumere la parte buona della cultura dell'altro e a lasciare andare la parte cattiva della mia cultura. Quindi cerco sempre di appunto di trovare la cosa buona in tutte e due culture e trovare un punto comune. Ho cercato anche di andare contro appunto questa cosa del dover lasciare tutto per poter integrare, no? Secondo me l'integrazione non è lasciare tutto andare e diventare come le altre, piuttosto cercare di vivere con le altre in una maniera pacifica e rimanendo comunque se stessi, ecco.
In questo senso, rispetto alle seconde generazioni, è vero che al tragitto una parte che c'è sempre stata ed è molto importante è il fatto che le persone che vengono possano venire accompagnate dai propri figli in età prescolare, che sono spesso seconda generazione perché sono nati qui in Svizzera. Ed è vero che questo ci permette da subito di aiutare questi bambini a apprendere la lingua prima dell'entrata alla scuola dell'infanzia, perché spesso sono persone che non hanno accesso ad altre strutture ordinarie prima dell'entrata della scuola dell'infanzia. Quindi penso che in questo senso il lavoro del tragitto, sia con i bambini che possono avere la possibilità di essere di avere una socializzazione anche loro al di fuori del nucleo familiare prima dell'entrata alla scuola dell'infanzia, ma anche dei genitori che ritrovano uno spazio aperto a porre delle domande che tutti i genitori ci poniamo, perché l'idea del tragitto è appunto, sì, da una parte negli anni ci siamo specializzati nell'integrazione, rimane un nostro ambito importante, ma dall'altra facciamo sempre delle attività anche verso la popolazione tutta e siamo aperti anche a tutte le persone che vogliono venire, quindi anzi in questo senso se qualcuno è curioso o ha voglia di passare sarà proprio bello venire a vedere come si è accolti in fondo in una casa che è di tutti.
Allora, quindi, come prendere contatto? Iniziando sul sito iltragitto.ch. Se volete andate giusto sul sito, è corretto, iltragitto.ch. Se volete partecipare e avete delle domande, volete condividere delle vostre esperienze, 076 321 1113. Un tema interessante quello dell'integrazione, un tema interessante anche rispetto alle seconde e terze generazioni, il fatto di non dover lasciare le proprie radici, la propria identità per accoglierne un'altra, ma poter far coesistere, coabitare due identità per trovarne una nuova. In realtà l'una può essere quello, no?
Certo, non allora, appunto, come dicevo prima, 10 anni fa non ero la stessa alumna che sono in questo momento e secondo me appunto con il tempo, con l'apertura ad altre culture, altri contesti, la persona cambia e anche la propria identità cambia, diventa un'altra identità più aperta, più accogliente, ecco.
Per appunto i tuoi figli, cosa è che ti piacerebbe lasciare? Sempre appunto una parte sia delle tue radici che quelle radici nuove, come vorresti che fossero integrati?
Certo vorrei, ma adesso non ho ancora i figli, ma se nel caso...
Nel caso...
Vorrei appunto trasmettere la mia appartenenza, la mia storia anche prima della mia nascita e la mia cultura, ecco. Ma al contempo vorrei insegnarli comunque ad accogliere quello che è la cultura dell'altro e a vivere con pace, ecco, con l'altro e non soffrire magari, ecco. Magari io, avendo fatto di prima persona il percorso migratorio, c'era anche una parte di sofferenza, però spero che per i figli questa coesione di due identità possa essere un po' più facile da affrontare, ecco.
Beatrice, anche tu hai una storia appunto simile, dicevi, quindi un percorso migratorio. Quali sono state le più grandi, le maggiori difficoltà che hai incontrato?
Ma forse sì, anche io mi definisco di seconda generazione, non sono nata in Svizzera ma sono arrivata piccolissima, per cui effettivamente è come se lo fossi. È vero che la mia esperienza è stata quasi di assimilazione, ma probabilmente perché in quegli anni era più facile per chi arrivava pensare di doversi integrare all'interno di una società, non integrandosi ma assimilandosi, e quindi prendendo tutto quello che c'era e da qualche parte lasciando invece quello che c'era stato. Questo penso che porta a una sorta di conflitto, di difficoltà, no? Che è quello che dicevamo prima e che penso che alcune seconde generazioni effettivamente possano vivere, quando si lascia da parte una parte così fondamentale della propria identità, che è proprio quella parte che arriva dalle radici, dal paese di partenza. Credo che qualsiasi persona che ha un percorso di migrazione alle spalle vive questa differenza, questa cultura, no? Da cui è partita, è una cultura di accoglienza e da qualche parte deve riuscire a fare qualcosa, a integrarle. Quello che forse io a un certo punto ho vissuto e ho avuto proprio l'esigenza di fare è stato ritrovare quella parte di radici che forse mi era un po' mancata e che forse avevo bisogno di riaccendere, perché mi rendevo conto che facevano parte della mia storia e questa storia era importante.
E, a che età te ne sei accorta? Quando è che hai iniziato a farsi sentire quella voce?
Maturando, forse, ecco, già durante gli studi sono sempre stata attratta, ecco, dal tema della multiculturalità, l'interculturalità, quindi l'ho portato avanti facendo dei lavori ho sempre voluto approfondire questa parte, mi appassionava, ma anche a livello linguistico, quindi in che modo la lingua rappresenta anche una cultura di appartenenza.
Parlavi polacco?
Italiano.
Hai dovuto poi andarlo a riscoprire o hai recuperato adesso, quindi parli polacco oppure no?
Sì, io ho avuto la grande fortuna di parlare polacco sempre con mia nonna. Quindi mia mamma ha sempre parlato in italiano con noi, ma proprio perché lei voleva apprendere l'italiano, per cui era più semplice. E io forse arrivo da quegli anni dove si tendeva a non parlare un'altra lingua davanti agli altri, perché non era cosa bella, non si voleva mostrare troppo. Ho avuto la fortuna di avere una nonna che invece non parlava italiano, per cui ho sempre mantenuto il polacco. Adesso che lei non c'è più, sento un po' una mancanza e sento soprattutto che non ho potuto trasmettere questa cosa ai miei figli, perché la lingua della mamma, la mia lingua, rimane l'italiano e ho un po' perso qualcosa. Penso che quella rappresenta una grande ricchezza e credo che, come dicevo prima, nella politica di integrazione riuscire a valorizzare delle cose che noi portiamo dalla nostra cultura di appartenenza sia estremamente importante, ma sia soprattutto molto arricchente. Come diceva Lubna, il bello di riuscire a prendere da qualcosa di nuovo e lo scambio in fondo è questo. Quando parlo di generativo, per me il generativo è proprio il crescere insieme, perché ognuno ha qualcosa di diverso da dare.
Ma è ancora così il non parlare un'altra lingua perché non ci si vuole sentire diversi, ci si vergogna, è così ancora oggi? È cambiato?
Ma noi cerchiamo sempre comunque di favorire anche il fatto che i genitori continuino a far apprendere la propria lingua d'origine ai propri figli, perché è comunque importante nella cultura, e come loro impareranno l'italiano, anche i figli impareranno l'italiano, e spesso accade che i figli apprendono quasi più in fretta dei genitori, quindi in questo senso...
Però c'è la vergogna, che era quello un po', no? Che mi sembrava di capire, non vogliamo far sentire che parliamo un'altra lingua, perché vogliamo che i nostri figli siano integrati nella società e ricovarsi.
Sì, penso che questo però dipenda da quello che diceva Beatrice prima, cioè dalla... contesto, dalla politica educativa, cioè se la società fa pressione, perché sentirsi integrati vuol dire abbandonare la propria cultura e diventare, diciamo, una sorta di, come posso dire, specchio della cultura locale, allora è chiaro che individualmente la persona tende, va in quella direzione, perché rispondere a questi requisiti vuol dire un po' alla volta sentirsi integrati, no? Non dimentichiamoci che tra l'altro c'è invece una base umana comune a tutti, che è legata alla vergogna, ma questo capita in qualsiasi situazione. Se io devo parlare una lingua che conosco poco e so che sono circondato di persone che la parlano molto bene, in genere faccio un po' fatica all'inizio, no?
Sì, questo capita a tutti, anche quando andiamo in vacanza da qualche parte e parliamo un pochino la lingua, poi non benissimo.
Ma infatti penso, esatto, anche in situazioni di quel tipo. Quello che però è importante è che se cambia il tipo di pressione, quindi se le politiche di integrazione sono politiche efficaci, che mettono al centro l'essere umano più che obiettivi astratti, allora si realizza quello che diceva Fabia e Beatrice, dicevano loro prima, no? Che è alla fine l'integrazione nel senso vero. L'integrazione nel senso vero è un arricchimento, c'è poco a fare. L'esempio che facevamo prima, no? Cioè unire due cose che diventano, non si fondono perdendosi, ma si arricchiscono. Ed è proprio quello lo scambio culturale. E tra l'altro credo che sviluppi una sorta anche di sensibilità inconscia nelle persone, cioè c'è una dose di di sapere che viene da una cultura di un determinato contesto, che non è nominata né codificata, però esiste, e quando tu riesci a acquisire quello integrandolo con la tua cultura di origine, tu in realtà vai veramente nel profondo, cioè si toccano anche delle cifre che non sono soltanto quelle dei fatti culturali canonici. Questo si rivede molto nella lingua. La lingua ha una sua componente inconscia che è espressione di questo, no? La lingua infatti diventa molto più ricca in termini proprio espressivi, non tanto nel fatto di usare, di costruire la grammatica correttamente, ma di essere espressiva, quando può unire questi due aspetti, quel qualcosa che viene dal profondo mio e quel qualcosa che riconosco nel profondo del contesto in cui mi trovo.
Ecco perché, come scrive Barbara, i luoghi d'incontro possono far scaturire una scintilla che poi porta ad accendere nuove emozioni ed opportunità. Complimenti a voi tutti per il lavoro. È così, i luoghi d'incontro poi scaturiscono una scintilla.
In questo senso penso che il bello di quello che stiamo dicendo è che al tragitto trovo che sì, è vero, ci sono persone diverse, c'è molta eterogeneità, chi parla di più, chi parla di meno, ci sono i dipendenti, chi lavora, chi viene perché ha voglia di venire, e però penso che abbiamo proprio, cerchiamo di avere un approccio partecipativo dove ognuno può veramente portare il suo e il suo essere come dipendente, come partecipante, come volontaria, il fatto di poter tutti prendere dall'altro a prescindere da quello che si vuole ottenere.
Benissimo, allora il segnale orario, perché adesso sono le 11.
Diamoci una mano.
Bentornati da Clarissa Tami a Diamoci una mano per la seconda parte. Vorrei reintrodurre il tema. Oggi abbiamo come ospiti Il tragitto.ch, un film italiano del 2019 diretto da Christian Gianfreda, ispirato all'esperienza reale delle case famiglia. La pellicola affronta temi come accoglienza, diversità, pregiudizio e cambiamento sociale con un tono che unisce commedia e dramma. Benedetta, sedicenne figlia del sindaco di un piccolo paese dell'entroterra romagnolo, vive intrappolata nel ruolo perfetto che la comunità si aspetta da lei. L'arrivo in paese di una casa famiglia composta da persone con storie difficili, un ex carcerato, un'ex prostituta con figlia, un richiedente asilo, ragazzi con disabilità, sconvolge gli equilibri del luogo. Benedetta entra in contatto con questo mondo ai margini e si innamora di Kevin, uno dei giovani ospiti. Attraverso questo incontro la ragazza scopre una realtà più autentica e umana, mentre il paese deve confrontarsi con le proprie paure e pregiudizi. E allora ascoltiamo un breve estratto del film del 2019, Solo cose belle.
Il palazzo è stato donato a una casa famiglia.
E che roba è?
Una casa e una famiglia.
Lui è Chukwu.
My pleasure.
Che succede?
Pare ci sia l'ISIS a San Giovanni.
Palazzo Corbucci sembra infestato e c'è un africano che gira con un borsone nuovo.
E poi c'è Kevin. Però vi siete già conosciuti, no?
Giulia ha visto Benedetta insieme al ragazzo della casa famiglia.
In un bagno.
A volte vorrei essere dove nessuno mi conosce, dove nessuno si aspetta qualcosa da me.
E allora lascia stare gli uomini delle altre.
Da quanto siamo insieme noi?
Testa zitto!
Possiamo andare in un posto dove possiamo fare quello che ci pare.
Kevin è un bravo ragazzo.
È un delinquente.
È uno che sbaglia.
E che sbaglierà ancora.
E dipende dalle possibilità che gli dia.
E chi gliele deve dare? Mia figlia?
Non voglio che mia figlia si accompagni a un carcerato.
Ammetto di aver sottovalutato il problema.
Ah, sì, sì. C'è qualcosa di più grave.
Capito. La messa è finita, andate in pace.
La messa è finita.
Ecco, questo si collega tra l'altro ad un messaggio che è arrivato allo 076-321-1113 che dice: una signora immigrata mi ha confessato di non sentirsi perfettamente integrata e accettata, ma quello che più la sconvolge è il ritorno in patria durante le vacanze, dove le persone con le quali è cresciuta la fanno sentire straniera. Può succedere anche ai vostri ospiti? Sono preoccupati di questo, insomma. Aprirsi ad un'evoluzione o alla differenza culturale spesso ha le sue controindicazioni. Vedo un sì, allora vorrei subito dare il benvenuto a Anne-Madeleine Rigolini, insegnante di francese, volontaria da diversi anni, si occupa di attività di un gruppo proprio durante l'estate, quindi parliamo anche appunto del periodo anche di vacanza. E saluto Canar, che è in Svizzera da 14 anni, di origine del Kurdistan iracheno. Partiamo Anne-Madeleine, facevi subito sì con la testa per dire sì, ci sono proprio queste situazioni come sono descritte nel messaggio e anche nel trailer, diciamo nell'estratto di questo film che abbiamo sentito. Anne-Madeleine.
Sì,
Il problema quando lasci una terra è che dopo diversi anni non ti senti parte integrante della terra che ti ha accolta e non ti senti più parte integrante della terra che hai lasciato. E questo, devo dire, io ho lasciato la terra svizzera francese 50 anni fa e devo dire che sì, c'è qualche cosa che non ho vissuto là, c'è qualcosa che mi piace ancora tantissimo, però non è più casa mia. E qui in Ticino, dove ho sviluppato tutte le competenze, le esperienze di tutti i tipi, non mi sento mai al 100% parte integrante di questa terra, ma penso che sarà così.
È una condizione effettivamente che noi come percorso di migrazione e ricovarsi pensiamo sempre a lunghi viaggi. In realtà anche questo non è un lungo viaggio dalla Svizzera francese al Ticino, come non è magari un lungo viaggio cambiare da una città ad un'altra, eppure si lascia qualcosa, si acquisisce qualche cosa di nuovo.
Ma sì, il cambiamento in realtà proprio come fenomeno è psicologicamente uno dei fenomeni più complessi, perché non importa che tipo di cambiamento sia, è chiaro, la distanza, le condizioni per cui si lascia un posto e si va in un altro sono determinanti riguardo all'entità, potremmo dire, no? Dei vissuti, ma ogni cambiamento è un viaggio verso l'ignoto.
Quindi è un piccolo trauma ogni cambiamento.
Sì, esattamente, c'è una componente, potremmo dire forse che c'è una componente di quella che è chiamata angoscia esistenziale, cioè quella vissuto per cui io mi devo confrontare con uno spettro di possibilità che però non conosco. E l'incontro con le possibilità, se da un lato può essere chiaramente un'esperienza di arricchimento, dall'altro lato presuppone che se scelgo una strada ne sto lasciando delle altre. Quindi il cambiamento prima di tutto ci mette a confronto con questo. Questa è l'angoscia di cui parlava Heidegger, tra l'altro, quindi anche degli illustri studiosi che ne hanno parlato. Nella realtà poi soggettiva è chiaro che c'è qualcosa che viene lasciato e a volte quel qualcosa che viene lasciato è difficile da ricostituire, è difficile mantenere il rapporto, anche se la distanza è poca, non è una questione. C'è una poesia bellissima di Ungaretti che è intitolata In memoria, del primo libro di Ungaretti, quindi dei tempi in cui scriveva molto ermetico, dedicata a un suo amico francese che si chiamava Mohamed Chehab. E diceva, lui, e la poesia è molto triste, e dice lui cambiò nome, si trasferì in Francia, si chiamò Marcel, ma non riusciva più a vivere, a sciogliere il canto del suo abbandono, dice Ungaretti, perché non era più né francese né arabo, sostanzialmente. Ecco, quello è il dramma, no, a volte di questo spostamento, di questo cambiamento, che però può essere affrontato,
Come l'ha affrontato Canar.
Buongiorno.
Cara Canar, insomma, tu sei in Svizzera a 14 anni, una storia intensa la tua.
Sì.
Come è partita la tua storia? Come sei arrivata?
Io per motivo ricongiungimento familiare sono venuta qua nel 2012. Quando sono venuta qua, veramente è troppo difficile. Perché prima vivo sopra Ceneri, perché mio marito lavora vicino a Catanzaro. Prima è troppo difficile perché era prima non conosciuto le amiche, rimano a casa da solo, isolata. Sempre pensavo che quando torniamo al mio paese. Dopo ho parlato con mio marito. Io voglio cambiare la mia vita, non voglio rimanere così, perché devo imparare lingua, devo trovare futuro, devo trovare lavoro. Mi piace cambiare casa. Per fortuna ci siamo trasferiti e siamo venuti in Lugano. Quasi 4 anni ho conosciuto l'associazione Tregitto. Devo dirlo, il Tregitto per me è come la porta della felicità per la mia vita.
Wow!
Perché questa lingua che adesso io parlo con voi, imparato con loro, perché io posso studiare a casa, ma no, quando, ho studiato a casa, ma no, quando devo parlare con le persone davanti, bloccato. E sono andata a Tregito, per fortuna ho fatto pratica per lingua con loro, anche partecipato con tante attività con il Tregito. Io ogni martedì giovedì vado il Tregito la mattina, di là conosciuto tanti amiche nel cuore.
Ah, oh, hai trovato. Insomma, si vede proprio che il tuo viso si illumina. Pensi al tragitto e ti ha cambiato la vita. Quindi tu adesso, se ti dicono torna indietro, torna a casa.
Sono nato qua, così penserò. No, quasi 4 anni, per fortuna, non troppo pensavo al mio paese. Vado a vacanza, ma sempre mi ricordava qua. Perché ho conosciuto qualche amica che. Come siamo un sorelli. Adesso noi diciamo con le amiche il Tregitto come la seconda casa per noi, come casa di genitori. Siamo una famiglia grande. Ogni martedì giovedì andiamo di là non solo per beviamo un caffè, andiamo di là, partecipiamo con tante attività. Perché il Tregitto ci sono tante attività, anche ogni mese arriva un'infermiera da informazione per i bambini, anche c'è altra una signora, Gianna, venga per le informazioni sensuali. Anche il Tregitto qualche volta fa rappresentante altre associazioni che vengono di là, noi conosciamo. Io prima mai non ho conosciuto informazioni sul sistema di Svizzera, sul sanitario, cultura. Sempre, come ho detto, sono da sola, isolata a casa. Ma sono entrata nel Tregitto, ha aperto tanti la porta per me, molto buono, cambiato mia lingua, soprattutto ho preso tante informazioni per mio figlio, perché mio figlio prima sempre con me non volevano parlare. Quando sono entrata di là, Cecilia, Fabia, Monica hanno mi aiutato tantissimo. Anche con il Tregitto cosa facciamo? Ogni mese partecipiamo con le amiche per un'attività, per esempio piatto tipico. Aiutiamo insieme, facciamo una cosa buona. Con la festa di religione, tutti i religioni che fanno, partecipiamo. Facciamo un festeggiare piccolo.
Allora, poi voglio un piatto tipico, ci dai la ricetta, te lo dico. Se volete partecipare, fatelo 076-321-1113. Allora, Canara, avevamo detto che una ricettina facile, visto che voi al Tregitto vi trovate, cucinate anche, mi hanno detto che sei molto brava tu a cucinare.
Con le amiche facciamo.
Ecco, io no. Quindi fammi una ricetta facile, veramente che riesco a fare
anch'io. Nel Tregitto sempre facciamo la ricetta facile facile.
Ok.
Perché non ne abbiamo tanto tempo.
Ok, una cosa, un piatto che ti piace. Con quali ingredienti?
Abbiamo fatto... Una volta abbiamo fatto una dolma. Dolma, usiamo la foglia di uva.
Ok.
Dolma, io ho fatto per loro il piatto tipico della nostra città, dolma bianca.
Usiamo la tua città, quindi.
La mia città.
Come si chiama la tua città?
Halabja.
Halabja, che è in Iraq.
In Iraq. Okay. Questa città che Saddam 1988 ha fatto bombare chimica.
Ok.
Sono nata in quella città.
Sei nata in quella città? Sì. Quanti abitanti ha? È grande? Più o meno.
Quel giorno che Saddam ha fatto bomba chimica, di più 500.000 persone è morto.
Quindi una grande città.
Eh sì, ma adesso uguale come un Lugano, grande, siamo tanti.
Quindi è un piatto della tua città?
Piatto della mia città.
Sì.
Buono, sano.
Quindi con...
Usiamo il riso.
Ok, riso bianco.
Riso bianco, anetto, cipollette, aglio, olio, yogurt. Facciamo mischiare tutto.
Freddo?
Sì.
Un piatto freddo?
Eh sì. No, no, facciamo bollire.
Cioè, bollire il riso?
Prima laviamo il riso, dopo aggiungiamo nel riso, aglio, cipollette verdi, anetto, yogurt.
Tutto insieme?
Sale, peperoncino. No.
Fabio, sì. Tutto insieme, perché tu mi sembri pratica di queste ricette.
Sì.
Tutto insieme caldo, quindi.
Sì.
Ok.
Ingrediente dentro.
Crudo.
Tutto insieme tutti crudo? Insieme,
tutto insieme crudo.
Ok, mm-hmm. Però il riso è cotto prima.
Sì.
Ah, ok.
No, 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 il riso crudo.
Ah, riso crudo?
Sì, l'abbiamo.
Perché poi lo mettono nella foglia di vita. E poi...
E come si cuoce?
Lo
metti
nella padella.
Tutto fanno dentro. Rotolare. Noi sì. Facciamo quadrati.
Ah, ok.
Mettiamo nel piantola. Lasciamo per esempio, 2 bicchieri riso. Usiamo 2 bicchieri acqua.
Ok.
Bolliamo per 10 minuti.
Ah, ok. Quindi tu metti tutto crudo nella foglia di vite.
Esatto.
Sì.
E poi lo metti a bollire nella padella con un po' di acqua per 10 minuti.
Sì.
E poi lo mangi intero, così.
Può lasciare un po' fresco?
Un po' fresco e poi lo mangi. Buon appetito!
È vero che rispetto alla cucina, che è sempre molto presente, perché è anche un po' un veicolo abbastanza facile per chiunque di far vedere quello che è della sua cultura, da tanti anni ci dicevamo che sarebbe bello valorizzare, no, tutte queste ricette, e però non trovavamo mai un vero e proprio, una vera e propria modalità, perché l'idea si parlava di un ricettario, però
ma
era un
potresti
po' complicato.
Organizzare dei corsi di cucina per noi comuni mortali che non sappiamo cucinare bene, così un incontro tra culture.
Volentieri,
noi
un veniamo, giorno vieni.
Noi veniamo.
E adesso Egitto. Abbiamo una pagina Instagram che si occupa solo di ricette di donne che fanno al tragitto, si chiama Il Tragitto in Cucina, che è una pagina Instagram che abbiamo creato l'anno scorso, e è una pagina in più rispetto a quelle che abbiamo sui nostri social, che è Il Tragitto, sia su Instagram che su Facebook, dove mettiamo un po' tutte le nostre attività. Quindi è vero che questa nuova pagina ha messo proprio in valore tutte le ricette di tutte le donne, di tutte le culture che abbiamo.
Allora, è arrivato un messaggio che casca proprio a pennello. Che bello ascoltarvi. Cresciuta in Ticino, partita per frequentare l'università in Romandia, vissuto e lavorato lì per anni, poi in America e poi nella Svizzera tedesca. Ed ora sono come il parmigiano. Vado bene su tutto, ma non mi puoi mangiare da solo. Parlo tutte le lingue, ma non so più bene dov'è e cosa definire casa. Ho cari amici un po' dappertutto, ma a volte mi sento sola perché la distanza è tanta e la voglia di spostarsi con gli anni diminuisce. Ricominciare ogni volta è stato bellissimo, adattarsi, scoprire, ma poi a 60 anni, quando si comincia a perdere familiari ed amici, viene un po' voglia di ritornare nel nido, ma quale? Non lo si sa più. Allora partirei un'altra volta, ma lasciare i figli, insomma, è sempre difficile, tante scelte, tante cose. Ricovarsi, beh, qua ci vuole un po' la tua di chiave di lettura come risposta a questo messaggio.
Ma innanzitutto mi sembra un messaggio molto bello, perché alla fine poi rappresenta il bilancio, mi sembra di capire, è positivo.
Molto,
no?
Positivo, un bel bilancio, grazie per questa storia.
È vero,
Cristina,
che è anche un po' quello che forse dicevamo prima, no? È più una interiorizzazione la casa che ci possiamo costruire, soprattutto con un'esperienza di vita di questo genere. Quello che mi verrebbe da aggiungere però è anche il fatto che, nonostante i 60 anni, si può pensare che ce ne siano altrettanti ancora da vivere, no? Quindi perché non continuare a pensarsi nomadi? In fin dei conti c'è una componente dell'essere nomadi che è molto bella, è molto positiva, è fatta di scambio, di tutto quello che noi stiamo dicendo, quello che il tragitto fa essenzialmente. Quindi la penserei soprattutto in quei termini, tenendo presente che come dire, una quota di frustrazione, proprio quello che si diceva prima, no? Del fatto che se io scelgo, sto lasciando qualcosa. La scelta per definizione è una crisi, anche etimologicamente. Scelgo una cosa e ne devo lasciare delle altre, ma devo avere la forza di restare su quello che sto scegliendo e di valorizzare al massimo, in realtà, no? Quello che sto scegliendo, sapendo che ciascuno di noi si porta dietro una piccola quota di frustrazione. Però quando sentiamo le ricette, a me è venuto in mente, io mangiavo il dolma a Istanbul, ho mangiato quando ho vissuto
loro
in
fanno con la salsa pomodoro, anche molto buono,
esatto, però quello che dicevi tu è fantastico, devo provare a farlo assolutamente. mi riproietta la mia infanzia.
Mi sembra una ricetta abbastanza fattibile anche per chi, ecco, non è carnavacciuolo, voglio dire, cioè funziona per tutti, insomma. Quindi al tragitto si cucina, si mangia bene, mi sembra di capire. Avete una pagina Instagram, che l'abbiamo detto. Avete anche altri servizi, che però dobbiamo dire quello che proponete ancora al tragitto.
Sì, allora noi di solito ci presentiamo come una sorta di dispositivo che è un modo un po' semplice per cercare di raccontare quelli che sono un po' i nostri assi di intervento. Abbiamo questa parte di socializzazione di cui abbiamo parlato, che come diceva Fabia è un po' il cardine, il cuore pulsante, perché il tragitto nasce con la socializzazione. Abbiamo poi una parte legata invece alla consulenza sociale, di cui fa parte Lubna come professionista, assistente sociale, dove sostanzialmente abbiamo dei momenti di apertura di sportello che sono facilmente accessibili, senza appuntamento, dove chiunque può arrivare con qualsiasi tipo di domanda. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di accogliere e poi di capire insieme alla persona la risposta alla domanda. Quindi molto spesso poi facciamo da ponte verso quelli che sono i servizi esistenti sul territorio, servizi che non sempre sono facilmente accessibili, per cui questo tramite purtroppo è un po' necessario, e altre volte invece accompagniamo in maniera un po' più mirata la persona. Nella consulenza sociale, quello che diciamo nel futuro, ma perché siamo sempre reattivi ai bisogni che viviamo costantemente con le persone che frequentano i centri, abbiamo deciso di sviluppare un po' di più anche tutta una parte di accompagnamento verso un inserimento socio-professionale, perché è un qualcosa che riscontriamo sempre di più nelle nostre partecipanti, e quindi in futuro, ma già da ora, ci stiamo cercando di focalizzare maggiormente verso un inserimento socio-professionale, verso i primi passi, direi proprio un po' a monte dell'inserimento socio-professionale, ma proprio per cercare di dare risposta anche a questo grande bisogno. E poi abbiamo una parte legata alla formazione, che sono principalmente i corsi di italiano.
Ok, e tra l'altro siete sempre anche alla ricerca di volontari, no? Come per esempio Anne-Madeleine Rigolini, che è volontaria da diversi anni, che appunto si occupa del gruppo estivo, di accompagnamenti individuali nel corso dell'anno scolastico. Quali sono i volontari che vi farebbe piacere, ecco, avere nel vostro team?
Allora, effettivamente abbiamo diverse attività di volontariato sia sulla sede di Lugano che sulla sede di Minusio, e le attività dipendono proprio dalla persona che viene a far volontariato, che tipo di voglia ha in quel momento, oppure se c'è una necessità che abbiamo noi da parte delle partecipanti. Quindi, per fare un esempio, a Lugano da tanti anni c'è un gruppo che fa pratica dell'italiano, quindi si trovano il martedì pomeriggio principalmente per conversazione, per fare conversazione con due volontarie e migliorare la parte più orale. Abbiamo due volontarie che fanno un'attività di cucito, anche lì da tanti anni, il giovedì pomeriggio, e anche Canara adesso ha cominciato.
Ogni giovedì pomeriggio facciamo lavorare per le amiche il tragitto, come facciamo cucire le tende, i vestiti, riparazione dei vestiti, rolle dei pantaloni, gratuito.
Ah, ho capito. Tutto
ma per voi, per... venite, magari bisogna pagare.
Ah, ecco, bene, hai capito, c'è già il senso del business. In ogni caso, mi sembra di capire che il tragitto.ch è aperto, quindi se voi avete, siete all'ascolto, avete voglia, tempo, energie, cuore, mettete a disposizione quello che sapete fare, sicuramente troverete poi la giusta collocazione, il giusto spazio, mi sembra di capire.
Esatto, in questo senso penso che la forza delle nostre attività è proprio quella che sia il progetto di socializzazione che la consulenza sociale sono liberi, senza iscrizione, gratuiti, quindi uno può venire veramente quando vuole, e questo è veramente importante per noi.
Il tragitto.ch è una storia senza fine, anche quella del tragitto.ch, che è meravigliosa. E parliamo anche quindi dell'estate e anche di altri servizi con Anne-Madeleine Rigolini, che sei volontaria da tanti anni al tragitto.
Sì, da 4-5 anni. Direi.
Perché sei arrivata al tragitto?
Sono arrivata al tragitto tramite una carinissima amica che aveva preso un anno sabbatico per venire al tragitto e per fare questa presenza di volontariato. E niente, c'è stata un'attività dove lei mi ha coinvolta, E dopo chiaramente io ero in pensione, dunque lei mi ha detto: beh, adesso hai capito cosa puoi fare, perché lei poi dopo un anno ha dovuto partire e lasciava qui delle persone che aveva seguito per un anno, e ho preso il suo posto, e come insegnante di francese mi sono trasformata in insegnante di italiano. Ok, però non volevo assolutamente più insegnare, avere una classe davanti a me, ho fatto questo tutta la mia vita, ma mi piace sempre, perché per me nell'insegnamento è essenziale la relazione. Prima di insegnare qualsiasi cosa ci deve stare la relazione. Dunque ho preso il posto di questa carinissima amica e ho cominciato a seguire una donna che sto seguendo ancora, e è molto emozionante vedere da dove è partita e dove è già arrivata adesso. È molto emozionante.
Da dove è partita? E dove
è partita
adesso?
Conosceva, chiaramente sapeva scrivere nella sua scrittura del suo paese, che non c'entra niente con la nostra lingua, e non riusciva, parlava bene, parla bene lei benissimo, ma scrivere no. In più penso che aveva e che ha tuttora un problema di dislessia. Niente, con la sua grande volontà e insieme siamo riuscite in 4 anni a ottenere progressi impressionanti, perché da qualche parte questa donna ha 4 figli e il grande problema con le donne che rimangono a casa è che dopo un po', quando i figli crescono, hanno un rapporto particolare con la madre, quasi un po' tengono anche ad umiliarla se non è capace di fare le stesse cose che fanno i suoi figli. Dunque è stata una relazione molto bella, perché quando tu hai un contatto con una persona, sei nella relazione, non è che tu insegni la lingua, ma fai tutt'altro, sei un'alleata per permettere alla persona di capire come si funziona qua, un'alleata per ascoltarla quando ha delle cose se ha delle cose profonde o difficili da dire, e poi soprattutto passano un sacco di informazioni, perché io, per esempio, essendo stata insegnante in Ticino tutta la mia vita, sapevo tutto sull'insegnamento, sulle strutture, l'amministrazione, eccetera. Dunque ho potuto, e la sto seguendo tuttora, ecco. E la cosa che mi ha emozionata di più è che quest'anno è riuscita a leggere il suo primo libro. E questo è una cosa, mi vengono le lacrime solo se ci penso. Molto bello questo, perché per poi ottenere un lavoro, avere la possibilità di lavorare, queste donne devono non solo saper parlare, ma saper scrivere. Dunque, e io penso che poter seguire la persona in modo individuale le permette di fare passi grandi progressi. Dunque ho scelto questa modalità, e dopo ho avuto altre donne che hanno fatto anche loro dei passi giganti. Seguo anche un marito che sono molto fiera, perché è stato accettato alla SUPSI, è riuscito a passare l'esame d'entrata. Dunque c'è tanto da fare, penso, tanto. L'aiuto è necessario, ovviamente.
E io penso anche che è proprio la nostra forza il fatto di avere da una parte dei professionisti in questo senso e dall'altra dei volontari che ci aiutano, perché non si può fare tutto, ed è importante che anche la società di accoglienza o comunque chi vive qui possa avere un contatto e dare una mano, e questo è veramente fondamentale per le persone, perché è complementare veramente, penso, a quello
che
facciamo.
Ci sono anche dei servizi estivi? C'è qualche attività estiva anche adesso che siamo alle porte?
Sì, allora, insegnando per un anno, lavorando con questa donna che ha 4 figli, ho realizzato in quale contesto queste donne vivono, cioè vivono in appartamenti, di solito piuttosto in città, perché questo permette loro di non sentirsi sole, isolate in un paesino, dunque, avete visto il caldo che può fare, e mi sono detta, ma in Ticino abbiamo ancora 10 settimane di vacanze scolastiche, che sono tantissime, e mi sono detta, ma non è possibile passare 2 mesi e mezzo a Lugano nei parchi, ecco. E allora ho pensato alla mia vita. Quando avevo 20 anni ho avuto un bambino e non avevo assolutamente soldi, perché non avevo soldi, ero studente, e in Ticino sono sempre riuscita a fare delle attività gratis, belle, perché abbiamo dei posti meravigliosi, no? E mi sono detta, ma come ho potuto io fare questo con mio figlio? Potrei trasmettere loro questo, e con questa carinissima amica che insegna nella Svizzera francese, dunque in questo momento non è qui, però l'estate viene, e abbiamo organizzato per la prima volta 2 settimane di attività estive, delle giornate dove le mamme vengono con i figli, e l'idea era di scaricare, cioè di alleggerire un po' il compito di queste donne che sono sempre con questi figli, aiutarle e poi far conoscere dei luoghi dove potranno ritornare con i mariti, in famiglia, con gli amici. E l'abbiamo fatto e ha avuto molto successo, e adesso è il quarto sì. anno che lo facciamo.
Canar,
io devo dirlo, grazie per il tragitto che sempre pensa per noi, perché nel tragitto ci sono tanti amiche che vengono da diverse paese per motivo, permesso di soggiorno o costoso biglietto o lontano paese o altri motivi non può fanno viaggiare l'estate, rimangono per esempio Lugano, Ticino. Il tragitto fa organizzare tante attività per l'estate, come un picnic piccolo.
Un picnic piccolo.
Come un picnic piccolo che...
Rende bene l'idea, sì.
Beh, veramente io ho partecipato con loro, buonissimo. Conosciuto tanti posti, per esempio qualche volta arriva ospiti, io porto quelli posto che
Dimmi
sono andata.
Posto dove porti gli ospiti che vengono da te.
Monte Brei.
Al Monte Brei.
Per esempio qualche volta con i miei figli vado per piscina, vado per
Lidoagno,
anche Magliasir. Il tuo villaggio, come si chiama il tuo villaggio?
Novaggio.
Novaggio.
Sì, il parco giochi di Miglieglia.
Sì.
Abbiamo dei parco giochi nel bosco dove possono fare la griglia, eccetera, sì. eccetera. E sono sempre vuoti. Dunque,
ci sono tante attività bellissime.
Sì. Sono sempre vuoti, perché lasciarli vuoti? Mi esatto. sembra corretto.
Ci sono tante attività bellissime che noi partecipiamo. Molto buono.
Insomma, questo è importante, perché mi sembra sì. proprio di capire che il tragitto è un accompagnamento 365 giorni, cioè tutto l'anno. Non è che lasciate degli spazi vuoti, non è che l'estate abbandonate poi, ecco, i vostri ospiti, diciamo così. Questo è importante. Iltragitto.ch, adesso musica. Enrico Varsi, un commento a quello che all'esperienza, a quello che ci ha raccontato Anne Madeleine.
Quello che volevo dire è che in realtà proprio la sua testimonianza fa capire quanto sia importante quel rapporto individuale, l'attenzione a ogni singola esistenza, addirittura proprio in un percorso così profondo, no? Che porta quindi a dei grandi passi avanti, a un'autoaffermazione. Forse quello più dei grandi numeri, no? Se noi dobbiamo valutare, mi ricollego un po' al primissimo messaggio, no? Che avevamo letto di quanto può diventare concreta poi un'attività e portare risultati. Sono importanti i risultati, ma è anche importante pensare che questi risultati vanno misurati simbolicamente nella dimensione umana, in quello che è la crescita della persona e via dicendo, e quelli che possono essere i progressi, al punto tale che si stabilisce un rapporto che ha una fortissima componente affettiva. Quella componente affettiva non la misuri, però esiste ed è un grande valore.
Ed è quello che poi ci aiuta, quel motore che ci, come dire, quella benzina che ci fa lavorare meglio, il motore nel fare delle cose, quando ci sentiamo visti e voluti bene. È quello.
Cioè, penso di sì, è una questione di riconoscimento, io credo, no? Cioè lì si attiva proprio un processo di riconoscimento che non è mai unilaterale, ma è sempre doppio. È sempre doppio, cioè, vero?
Giusto, sì,
ti tornano cose che che tu hai dato senza magari sapere che sarebbero ritornate in quel modo.
Ah, no, ma ritornano perché, per esempio, dopo una giornata di attività dove coinvolgiamo anche delle amiche come volontarie per quella giornata lì, siamo stanchissime, ma quando torniamo sentiamo dentro il cuore una felicità impressionante. E lo dicono tutte quelle amiche che vengono con noi.
Sempre. Vogliamo ripetere sempre queste attività che fanno. Questa attività anche quando il trigito fa pubblicità, bisogna subito andremo per scrivere iscrizione, perché è posto limito.
Ah, giusto, allora, tanti iscrivetevi, quindi bisogna iscriversi, Fabia,
alle attività
il tragitto.ch, andate sul sito, trovate le informazioni, potete prendere contatto con il tragitto, iscrivervi, vedere anche poi tutte le varie attività, i vari servizi che mettete a disposizione. Parliamo anche di futuro, perché ovviamente il tragitto non si ferma mai, mi sembra di capire che ci sono altri piccoli o grandi sogni nel cassetto del tragitto.
Sì, allora in questo senso penso che oltre all'attività che già facciamo e quello che diceva prima Beatrice rispetto all'inserimento socioprofessionale, che vediamo sia comunque un bisogno emergente da parte delle persone che attualmente frequentano le attività di socializzazione, che
hanno un livello... l'integrazione deve passare attraverso il lavoro, perché se abbiamo un'attività lavorativa, se abbiamo dei colleghi, automaticamente ci sentiamo di avere il nostro piccolo grande posto nel mondo.
Esatto, quindi vediamo che è un bisogno emergente, perché abbiamo comunque persone con un livello di italiano più alto che sono qua da più tempo e quindi che hanno anche la possibilità di cominciare un percorso simile, quindi questo sarà di sicuro uno dei progetti nel prossimo futuro. Ed è vero che la nuova sede di Minusio è una sede molto grande, una casa molto bella, ed è vero che ci dà la possibilità in questo senso, ma anche riflettendo su Lugano, di andare ad aprirsi sempre il più possibile verso la società tutta, verso le persone tutte. Quindi in questo senso vogliamo veramente immaginare di avere più collaborazioni con il quartiere, con le associazioni a livello locale, con delle persone che hanno voglia di proporre delle attività. A un certo punto hai detto dei corsi di cucina, c'è stato un momento dove abbiamo fatto due corsi di cucina che ovviamente sono stati subito molto un successo, quindi può essere una pista che si lega molto bene anche alla questione dell'inserimento socioprofessionale, perché il fatto di poter condurre, organizzare un corso di cucina ti permette comunque di certificare tutta una serie di competenze, perché spesso queste persone purtroppo non hanno la possibilità, non hanno una formazione svizzera, non hanno un'esperienza professionale svizzera, ma hanno un bagaglio enorme nel loro paese e purtroppo è difficile da certificare. Quindi anche solo un corso di cucina, organizzarlo, può essere un buon modo per entrare in questo senso. Ed è vero che l'idea è anche quella eventualmente di immaginare di proporre un preasilo sia sulla sede di Lugano che sulla sede di Minusio. Già quest'anno è partito un piccolo gruppo a Minusio, però l'idea è proprio quella di rispondere magari a un bisogno della popolazione locale, che va a rispondere anche a un bisogno di queste persone, diciamo. Perché pensiamo veramente che l'integrazione non deve essere veramente in entrambi i sensi, quindi in questo senso penso che sia importante trovare sempre di più la modalità per far sì che le persone locali vengano al tragitto e che il tragitto vada sempre di più anche nelle manifestazioni, negli eventi, che è anche una grande parte di quello che facciamo e di quello che abbiamo fatto anche negli ultimi anni.
Il tragitto.ch, e adesso abbiamo un po' di musica, ovviamente. Beatrice, parliamo ancora di prospettive per il tragitto.ch.
Sì, Fabia ha spiegato bene quelli che sono un po' i nostri sogni, piccoli e grandi, che abbiamo nel cassetto. Forse giusto due parole rispetto a quella che è la sede di Minusio, che è la sede nella quale lavoro, per cui che sento tanto anche mia. Abbiamo avuto questa grandissima opportunità di trovare una casa, che è anche una casa che fa parte del patrimonio storico e culturale di Minusio, e quello che ci piacerebbe fare è proprio aprirla per renderla la casa di tutti, quello che diceva Canar, siamo una casa aperta, siamo un contesto di relazione, questo per me è importante perché penso che sia al centro e sia proprio un valore fondamentale. E questa apertura verso nuovi pubblici, nei due sensi, vorremmo veramente poterla implementare, e credo che l'opportunità di questa casa ci porterà in quella direzione.
Canar, allora, insomma, all'inizio so che hai fatto un po' fatica, tuo marito ci ha messo un po' a convincerti di trasferirti. All'inizio, insomma, non eri entusiasta.
Perché all'inizio non parlavo italiano.
E certo, però adesso non vuoi più tornare indietro.
Adesso ho conosciuto qualche amica nel mio cuore.
E quindi?
È molto buono.
Quando torni lì in vacanza però in Iraq, vero?
Ogni estate prima, perché non ho conosciuto le amiche, sono andata a Iraq. Ma quasi 3 anni...
Che non vai più?
Il primo costoso, biglietto, perché
certo.
Bisogna vado a 2 paesi per tornare in Iraq, anche non credo aeroporto sempre chiuso per motivo guerra.
Ma quando tu i primi anni tornavi in Iraq in vacanza, sì, hai preparato un piatto, diciamo, qui locale?
Non
per...
ho toccato niente.
Niente.
Hanno mi preparato per me.
Ah,
sono quindi... come ospiti sono tornata.
Sei tornata come ospite, sì. Quindi non hai dovuto fare niente, non hai dovuto preparare nulla.
Sì, sì.
Allora, noi ci ascoltiamo adesso Stevie Wonder, poi ci sono i titoli del radiogiornale e poi nell'ultima parte di Diamoci una mano abbiamo un ospite che capita proprio a Fagiolo, una cantautrice romana che si chiama Valentina Paris, che è stata a 18 anni andata in Canada, quindi ci parlerà della sua esperienza.
Diamoci una mano.
E bentrovati, bentornati per l'ultima parte di Diamoci una mano. Buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami. Oggi a Diamoci una mano abbiamo il piacere di avere con noi una voce straordinaria del cantautorato italiano, Valentina Paris, romana di nascita. Valentina ha dimostrato fin da giovanissima che la musica non ha confini, arrivando a trasferirsi in Canada per dare vita e registrare il suo album d'esordio Vagabond, un disco nato proprio dal viaggio, dall'incontro con nuove culture e dalla necessità di mettere radici altrove per far fiorire la propria arte. Benvenuta Valentina!
Buongiorno Clarissa, buongiorno.
Allora io parto subito con una domanda, visto che oggi abbiamo in studio l'associazione Il Tragitto, che appunto a Lugano si occupa proprio di accoglienza, supporto psicologico per migranti che devono ricostruire la propria vita lontano da casa. Tu che hai vissuto l'esperienza di spostarti oltreoceano per la tua musica, quanto è stato forte l'impatto di trovarti in un contesto completamente nuovo? E quanto la musica ti ha aiutato a curare quella sensazione di disorientamento e nostalgia che accomuna un po' tutti, insomma, quando si lascia casa?
Guarda, una bellissima domanda, e questo è stato, diciamo, un momento molto chiave, molto importante della mia vita, perché sono della provincia di Roma, sono di Ciampino, e vengo da una famiglia molto molto semplice. Non avevo mai viaggiato oltreoceano e quindi immaginami che prendo questa valigia, parto dall'altra parte del mondo e poi lì sono rimasta 4 anni, diciamo, anche con ovviamente delle gioie ma anche delle grandi difficoltà. Quello che ha fatto la differenza in me sicuramente è la spinta, la passione di quello che stavo facendo, ma posso anche dirti che sono molto felice che ci siano associazioni che aiutano persone che decidono di andare in un altro paese. Per me è stato importante la rete di persone, anche conosciute in loco, mai conosciute prima, che piano piano mi hanno aiutata e mi hanno aiutata anche a integrarmi, perché io non sapevo niente del Canada. Ho semplicemente inseguito un mio sogno e non mi sento in alcun modo dissimile da tante ragazze o tanti ragazzi che lasciano il proprio paese, magari anzi in condizioni molto più difficili della mia, dalla quale sono partita, per andare a inseguire un sogno, per stare meglio, per dare un senso alla propria vita. Io vedo, sai, spesso quando sento parlare tanti opinionisti, tante persone, al di là delle idee politiche, che non è questo il contesto, non è di certo il punto, però le persone non si rendono conto della difficoltà, secondo me, di abbandonare ogni tua certezza, abbandonare ogni tuo punto di riferimento per inseguire banalmente una, davvero, un sogno di vita migliore, in qualunque modo, no, si sogni questa vita migliore. È tanto, e le persone che fanno questo, secondo me, meritano il massimo rispetto e anche il massimo supporto della comunità.
Che cos'è che ti è mancato di più di Roma quando sei stata in Canada? Quanto tempo sei stata lì?
Io sono stata 4 anni, allora a me è mancato il sole, perché lì nevica da settembre, fine settembre, fino a maggio, anche insomma a volte i primi di giugno, e soprattutto io sono arrivata a toccare la temperatura di meno 27, non lo dimenticherò mai, e qua a Roma l'ultima nevicata, forse 30 anni fa, 20 anni fa, quindi sicuramente quello, però poi per tutto il resto, insomma, ho incontrato il Canada, è veramente un grande paese, veramente.
Allora, il tuo album Vagabond, ci si sente sempre un po' vagabondi dentro, anche quando si torna a casa?
Sì, ed è una cosa che va mantenuta, sai. Recentemente, qualche mese fa, Caparezza, che è un rapper, cantautore, insomma, lo sappiamo chi è, ha detto una cosa nella quale mi sono ritrovata moltissimo. Bisogna custodire e bisogna alimentare la nostra curiosità, soprattutto come artisti, perché a volte magari può anche venire a mancare, ma bisogna alimentarla. E questo è il senso di Vagabond, no? Apertura e curiosità verso il mondo, anche solo per il gusto dell'incontro, del viaggio, del percorso. Io quando scrivo una canzone, quando comincio a scriverla, è molto bello quando poi la senti missata, masterizzata, con tutti gli strumenti a posto, però i ricordi più belli poi alla fine sono quelli di quando la scrivi, no? Quindi per me il percorso è molto importante, tanto quanto la meta.
Ecco, scrivere canzoni in una lingua diversa dalla propria è una barriera, è una liberazione, è un momento catartico?
È bella domanda, ma guarda, è un suono, se posso dirti, è un suono diverso, è un approccio diverso. Io ho anche un rapporto molto forte con gli Stati Uniti, ho scritto molto a Los Angeles, ho fatto tante session di scrittura con artisti anche locali, e è proprio un approccio diverso, è un gioco diverso, perché poi la musica, no, è anche questo, deve essere anche gioco, mettersi in gioco. Per me è giocare con un suono diverso.
E per quanto riguarda la solitudine, invece, quando si è via da casa, la musica, gli strumenti, sono per te un rifugio, un diario segreto, un momento intimo?
Sì, sono terapia, è un appiglio. Guarda, io l'ho sentita tanto, la mancanza di casa, profondamente. Peraltro, guarda, adesso mentre mi dicevi questa cosa mi tornava alla mente che io passavo spesso qualche ora, io amo le finestre, per quanto strano che sia, mi piace stare alla finestra e guardare il mondo fuori, e mi aiuta anche a scrivere, a concentrarmi, e mi ricordo queste ore, insomma, sola, ma veramente sola, perché poi sai, soprattutto all'inizio non hai tanti amici, non hai tante, devi costruire un po' tutto al di là della squadra di lavoro o quant'altro, e quindi questa distesa bianca, questo cielo che ricorda un po' quello di Milano, a volte molto molto grigio, e lì veramente la testa viaggia e quindi senti molto la nostalgia, però in questo, e ricordo anche i dischi, sai, anche le canzoni che mettevo per assolutamente, quindi no, ma... è un grande aiuto la musica.
Ma stando alla finestra, hai visto un asteroide?
Porca miseria, meno male no, l'ho aspettato, ma per fortuna no.
Però questo è un modo per presentare il tuo primo brano che ascoltiamo, che è proprio Asteroide. Valentina, torniamo, affacciate alla finestra, so, in questo momento sei affacciata ad una finestra o dove sei, che cosa vedi davanti a te?
Guarda, in realtà sono vicina a una finestra e vedo che c'è un sole pazzesco, visto che parlavamo di... Sono a Roma e fa un caldo anche in questi giorni notevole, quindi tanto sole.
Ti manca un po' il freddo del Canada?
Oddio, mi mancano tante cose del Canada, i meno 27 no.
Quelli no. Che cosa c'è del Canada nella Valentina, cantautrice di oggi?
Ci sono gli spazi. Guarda, io, giusto appunto, io vengo da Roma dove gli spazi sono, ma come tutte le grandi città, anche no, le città in Svizzera, a volte gli spazi tra un palazzo e l'altro sono molto molto stretti. Parlo per lo più per Roma, c'è tantissimo cemento, cioè, insomma, la natura te la devi un po' andare a cercare, invece in Canada è la natura che trova te. Quindi questo mi manca, questo mi porta un po' questo senso di spazio, grandissimi spazi, veramente si perde lo sguardo.
Che lo spazio è necessario anche a livello proprio di energia, lo spazio mentale, lo spazio dei sentimenti per la parte artistica, per poter dare anche agli altri, visto che tu hai scritto e poi ce l'abbiamo appunto nella nostra playlist e ascolteremo anche più tardi, hai scritto per grandi artisti tra cui Michele Zarrillo, Renato Zero, hai scritto il brano Rivoluzione.
Sì, Renato... Sappiamo tutti l'artista, no? Gigantesco che è, ma posso dirti la cosa bella è che anche loro hanno fatto tanto spazio, e questo è importante perché, ripeto, io costruisco tutto giorno per giorno e imparo anche giorno per giorno, non ho alle spalle una, come dire, una tradizione musicale di qualche tipo, per esempio da parte della mia famiglia, quindi è un po' alla scoperta, no? Si va alla scoperta e si cerca un percorso, e queste persone mi hanno dato tantissimi suggerimenti, tantissimi consigli, ma anche già solo il fatto di condividere la musica ti dà talmente tanta fiducia in quello che stai facendo che, insomma, guarda, Renato in particolar modo, poi per noi romani...
Guarda, volevo
Renato
proprio chiedertelo! Sì! È un'icona, cioè per te da romana, insomma, l'emozione, come sei riuscita ad arrivare a Renato Zero?
Guarda, attraverso le canzoni, nel senso che in quei mesi, in quel periodo, stavo scrivendo con Phil Palmer, che stava producendo uno dei suoi dischi, stava producendo anche per Renato, e in un incontro mi fa: "Ni, fammi sentire un po' che stai a fa". Ma così, è molto semplice. Quindi gli ho fatto sentire le canzoni, se ne è innamorato e da lì, insomma, è nata la collaborazione.
In una tua recente intervista hai detto che le canzoni servono per farci delle domande. Qual è la domanda che ti accompagna in questo ultimo periodo?
Wow, questa è una domanda wow. La mia domanda che mi accompagna in questo periodo è probabilmente, sai, ne sono tante, le cose che sai, l'ultima canzone che ho appunto pubblicato si chiede se vale la pena restare in superficie o se invece è proprio dovremmo andare un pochino più a fondo, perché dalla superficie vedi solo una parte delle cose, quindi perché non proviamo ad andare più a fondo? Questa è la domanda di questo periodo. Mi chiedo anche cosa cucinare a volte, ma questo perché sono pessima, ma questo è tutto un altro discorso che non faremo.
No, guarda, la cucina, essere pessimi in cucina è evidentemente qualcosa che ci accomuna. Io me la cavo sempre con un toast liscio, che non sbagli mai.
Wow.
Le cose semplici. Sì. Parlando del tuo ultimo singolo, appunto, è un brano intenso, che parla di ciò che resta, di ciò che non si dice, di quelle verità che solo chi ci conosce davvero può cogliere. Tu con le persone che hai vicino ti apri volentieri oppure tieni sempre un po' quel confine, un po' una sottile distanza?
C'è una parte che tengo chiusa a chiave, quello sì, ma penso questo riguardi un po' tutti. C'è una parte che tengo, anche perché nel nostro lavoro siamo a contatto, no, con tantissime persone. E quindi c'è una parte che forse potrebbe essere chiamata timidezza, non lo so, chiamiamola come vogliamo, però c'è una parte che custodisco, invece no, c'è tutto il resto. E mi piace tantissimo lo scambio con le persone. Sai, penso che mi abbia aiutato anche questo, mi aiuti anche questo, anche nel mio lavoro, nella musica, nei viaggi, negli spostamenti. Io amo ascoltare, amo sapere come mai ti trovi. Io mi trovo qui per questo motivo, tu perché? Cosa ti porta qua, no? Quindi... sì, ecco, un po' questo qua.
Valentina Parisse, è davvero un grandissimo piacere aver avuto questa opportunità, questa fortuna di avere uno scambio così autentico. Ti aspettiamo a braccia aperte in Svizzera, tifiamo per te davvero, e adesso ci ascoltiamo le cose che sai. Rimani in linea, che così almeno ci sentiamo per un saluto ancora dopo. Valentina Parisse, sì. Le cose che sai. Sono le cose che sai, Valentina Parisse. E adesso, Valentina, vogliamo noi sapere quando possiamo vederti, dove, quando, insomma, dacci degli appuntamenti.
Ah, sarò in giro quest'estate e vi aspetto, ti dico subito, quello più vicino è il 19 giugno qui a Roma, in un posto molto, molto speciale, si chiama Il Salto, e insomma ci sarò in concerto e... vi aspetto tutti quanti.
Quindi la data e l'orario, dimmi Valentina, data e orario?
19 giugno, è un venerdì, intorno alle 21 sarò live al Salto.
E allora noi comunque ti aspettiamo qui a braccia aperte in Svizzera, ancora un abbraccio. Tra poco ascoltiamo anche il brano che hai scritto per Renato Zero, Rivoluzione. Un grandissimo abbraccio, Valentina Parisse, grazie.
Grazie Clarissa, un abbraccio a te.
E vorrei anche ringraziare i miei ospiti di questo sabato mattina, iltragitto.ch. In conclusione, c'è qualcosa? Volete aggiungere qualcosa? Ditevi.
Vi ringraziamo sicuramente per questa mattinata che è stata molto bella, e io vi ringrazio perché avete fatto emergere questo aspetto della relazione che per noi è veramente importante.
Canar, momento per te ovviamente.
Grazie per il tragitto che mi ha dato un'esperienza grandiosa per trovare stabilità o rimanere, vivere in Svizzera.
E vorrei chiudere con un bel messaggio che ci è arrivato. Grazie da Cristina, grazie a Enrico Varsi. Una famiglia, sì, siamo un po' tutti nomadi che si portano la propria casa nel cuore. Enrico Varsi, siamo un po' tutti nomadi nella vita.
Sì, questo è bello, un bel senso di nomadismo, direi. Generatore.
Un generatore.